Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
Amen.
La grazia e la pace di Dio, che è nostro Padre, l'amore di Gesù Cristo e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi.
E con il tuo Spirito.
Vedete il colore dei nostri paramenti oggi è il rosa. La liturgia sia nell'Avvento sia nella Quaresima a tempi penitenziali vuol mettere in evidenza che l'obiettivo è la gioia, non è il dolore. Allora la domenica che stiamo vivendo è chiamata della letizia, in latino è letare, proprio il tuo cuore deve essere lieto perché sta camminando verso la Pasqua. Ma il contenuto delle letture di oggi è molto bello ed è la riconciliazione, l'abbraccio, un Dio che ci vuole abbracciare e non gli va bene che nessuno dei suoi figli si perda, li vuole tutti con sé. Iniziamo proprio, direi, coscienti di questo desiderio di abbraccio del Signore, dandogli la nostra totale disponibilità, accogliendolo, accogliamo la sua infinita misericordia. La prima lettura del Vecchio Testamento ci racconta come il popolo ebreo, finalmente liberato dall'Egitto dopo 40 anni di deserto, arriva nella terra promessa e cosa fa? Celebra la Pasqua, il grande ringraziamento, un Dio che è fedele e che se ti accompagna anche dopo la nostra morte sarà fedele e ci accoglierà nel suo abbraccio. La seconda lettura è fondamentale nell'annuncio del perdono. Ci avevano insegnato che prima ti devi pentire, dopo Dio ti perdona. No, è una vecchia cosa e la lettura dice che le cose vecchie sono passate, perché il perdono è un gesto gratuito di Dio per ciascuno di noi, prima ancora che non gli chiediamo perdono. Perché lui ama davvero e poi aspetta che noi accogliamo il suo amore.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Luca.
Gloria a te, Signore.
In quel tempo si avvicinarono a Gesù tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. I farisei e gli scribi mormoravano dicendo: «Costui accoglie i peccatori e mangia con loro». Ed egli disse loro questa parabola. Un uomo aveva due figli. Il più giovane dei due disse al padre: «Padre, dammi la parte di patrimonio che mi spetta». Ed egli divise tra loro le sue sostanze. Pochi giorni dopo, il figlio più giovane, raccolte le sue cose, partì per un paese lontano e là sperperò il suo patrimonio, vivendo in modo dissoluto. Quando ebbe speso tutto, sopraggiunse in quel paese una grande carestia ed egli cominciò a trovarsi in bisogno. Allora andò a mettersi al servizio di uno degli abitanti di quella regione, che lo mandò nei suoi campi a pascolare i porci. Avrebbe voluto saziarsi con le carrube di cui si nutrivano i porci, ma nessuno gliene dava. Allora ritornò in sé e disse: «Quanti salariati di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio di fame. Mi alzerò. Andrò da mio padre e gli dirò: Padre, ho peccato verso il cielo e davanti a te. non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi salariati. Si alzò e tornò da suo padre. Quando era ancora lontano, suo padre lo vide, ebbe compassione, gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. Il figlio gli disse: «Padre, ho peccato verso il cielo e davanti a te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio». Ma il padre disse ai servi: «Presto, portate qui il vestito più bello e fateglielo indossare. Mettetegli l'anello al dito e i sandali ai piedi. Prendete il vitello grasso, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa, perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato». E cominciarono a fare festa. Il figlio maggiore si trovava nei campi. Al ritorno, quando fu vicino casa, udì la musica e la danza. Chiamò uno dei servi e gli domandò che cosa fosse tutto questo. Quello gli rispose: «Tuo fratello è qui e tuo padre ha fatto ammazzare il vitello grasso perché lo ha riavuto sano e salvo». Egli si indignò e non voleva entrare. Suo padre allora uscì a supplicarlo, ma egli rispose a suo padre: «Ecco, io ti servo da tanti anni e non ho mai disobbedito a un tuo comando. E tu mi hai mai dato un capretto per fare festa con i miei amici. Ma ora che è tornato questo tuo figlio, il quale ha divorato le tue sostanze con le prostitute, per lui hai ammazzato il vitello grasso». Gli rispose il padre: «Figlio, tu sei sempre con me e tutto ciò che è mio è tuo. Ma bisognava far festa e rallegrarsi, perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato». Parola del Signore.
Questa pagina del Vangelo, certamente la più bella del Vangelo, ma direi della letteratura mondiale, un racconto che fotografa in maniera profonda ma così comprensibile il rapporto di Dio con ciascuno di noi e la risposta di ciascuno di noi verso Dio e verso il fratello. Non so se voi mentre ascoltavate vi siete identificati o nel primo o nel secondo figlio. Io mi sono trovato in tutte e due, nel senso che sono sentimenti che albergano davvero nel cuore di tutti noi. A me pare che questo Vangelo ponga quattro domande. Qual è il volto di Dio che noi crediamo? A volte ognuno di noi si è fatto un'idea di Dio, ma corrisponde a quella che la parabola ci ha raccontato, che Dio ha rivelato per mezzo dell'incarnazione di suo figlio, che è venuto appositamente per dirci qual è il volto del Dio in cui noi crediamo. La seconda domanda è: come guarda Dio alla mia vita? a tutte le vite, alla vita di qualunque persona, di qualunque razza, colore, cultura, tempo. Ma quando poi questa creatura commette il peccato, come la guarda Dio? Guardate che sono domande fondamentali, perché una certa catechesi che tutti noi abbiamo subito in tempi che io vorrei che fossero molto molto remoti, ma non sono così lontani, ha deformato veramente il nostro rapporto, perché probabilmente anziché vedere il Dio di Gesù Cristo, noi stiamo vedendo il Dio dei genitori che non sapevano tenere la disciplina, o il Dio del catechista, della suora, del sacerdote che voleva ottenere determinati effetti. E quindi stamattina vi chiedo davvero di invocare con me lo Spirito Santo che ci illumini e ci aiuti a vedere davvero il volto che Dio ci vuole rivelare nella parola, dove la parola è Gesù, che a sua volta questa mattina ha raccontato in maniera bellissima quello che lui vede nel volto di Dio e in ciascuno di noi. Nella parabola il Padre è chiaramente l'immagine di Dio, un Dio che non vuole perdere nessuno dei suoi figli, nessuno. Dio non ha figli di seconda categoria o figliastri da buttare via, non ne vuole perdere neppure uno. E ha mandato il Figlio, il Verbo Eterno, a diventare uomo come noi, proprio per farci vedere come sarà la vicenda umana di ciascuno di noi. Certo, le prove, la passione, la morte, ma la risurrezione. E questo Dio della parabola, questo Padre, impaziente di correre incontro a questo figlio che gli ha consumato tutti i suoi beni, e che non torna perché è pentito, torna perché ha fame. Invece di rubare le ghiande ai porci, dice: ma da mio papà ci sono così dei dipendenti, vado a fare il dipendente. Non torna perché ha capito finalmente qual è il volto di Dio. Guardate che sta parlando di me, di voi, sta parlando cioè degli atteggiamenti che a volte noi abbiamo e riduciamo questo Dio a un datore di lavoro, a un... peggio ancora un contabile che conta due peccati, tre peccati, quattro preghiere, cinque messe, una assurdità che Cristo ha cercato di distruggere ma che rinasce. E poi c'è anche l'altro figlio, il classico, la persona che fa i suoi compiti per bene, viene a messa, fa le cose che deve fare, perché lui è bravo e lui si salva perché lui è bravo, autocentrato, convinto di bastare a se stesso. Dio non mi interessa molto, tanto più un Dio misericordioso, è una cosa assurda, per cui la casa dice qui che è una prigione, il papà è un datore di lavoro cattivo, il fratello è la vergogna della famiglia, ma se poi questo padre si commuove e me lo prende di nuovo, la misericordia è veramente scandalosa, Dio deve punire. Ecco, capite, la parabola dipinge davvero i nostri cattivi sentimenti nei confronti di Dio. Ma allora cerchiamo una risposta nella parola. La prima risposta: Gesù ci ha rivelato che il Dio in cui noi crediamo è una famiglia, Padre, Figlio, Spirito Santo, che si amano in maniera perfetta e totale. Un Dio, famiglia, misericordia. La caratteristica fondamentale, sostanziale di Dio è misericordia, e il suo atteggiamento si esprime nelle tre persone: Dio è amore che crea, Dio è carità che si dona, Dio è misericordia che ci abbraccia e ci attira a sé. Perché non vuole perderci, perché vuole che viviamo nell'amore che loro ci danno. E guarda questo Dio famiglia guarda tutte le creature come figli del Padre, fratelli di Cristo, sposi dello Spirito, che Lui vuole raccogliere tutti insieme in un'unica grande famiglia, una casa dove ci si voglia bene per l'eternità. Ma poi anche le manifestazioni fisiche di Gesù. Il Vangelo di oggi inizia dicendo: si avvicinarono a Gesù tutti i pubblicani e peccatori per ascoltarlo. E perché qui non ci sono tutti i pubblicani e peccatori? E Gesù li accoglie tutti, con uno sguardo nuovo, in una cultura di quell'epoca dove questi erano proprio i maledetti, da allontanarli, da non frequentarli mai. E vi ricordate Gesù che dice: Zaccheo, scendi dall'albero, da che vengo a casa tua a pranzo. Oppure vi ricordate come non ha mai fatto una domanda sul passato, quando, quante volte, con chi, queste assurdità che sono entrate persino nella cultura della Chiesa, e Gesù non le ha mai fatte, ha fatto solo proposte di futuro: vai e non peccare più, oppure addirittura vieni, seguimi. E poi il suo perdono, sempre, nel punto supremo, perdona addirittura a chi lo crocifigge, perdona quel fortunatissimo ladrone, pentito all'ultimo minuto. La misericordia, il perdono, come la chiave unica e indispensabile per capire il volto di Dio. Un Dio misericordia, un Dio amore, un Dio che non vuol perdere neppure uno dei suoi figli. E guardate che se Dio dice che non ne vuole perdere neanche uno, io ho la piena fiducia che questo Lui lo saprà attuare. Allora capite qual è il volto di Dio? Qual è la relazione di un Dio che decide di farsi uomo, di assumere la nostra situazione? Vuol dire che Dio ci cerca, Dio ci ama, Dio dà la vita per noi. Ecco, questo è il volto di Dio. E questa è la relazione che Lui stabilisce, ma non con i buoni, con tutte le sue creature. È Lui che ci renderà buoni con il suo abbraccio. Smettiamola di correre dietro all'ambizione di essere noi che siamo capaci di, che cosa? Capaci di fare la guerra? Di spendere i soldi per le armi anziché per gli ospedali e per le scuole? Di che cosa siamo capaci? La storia non ci insegna proprio niente? Allora capite che è bello avere questa domenica che ci dice: lasciati abbracciare da un Dio misericordia. Ma il peccato, cos'è il peccato? È disobbedire a una legge? Ma no, non è quello. Gesù ce l'ha detto tante volte. Il peccato è quando noi non accogliamo questo progetto d'amore di Dio, un Dio appassionato per la nostra vita, e noi invece vogliamo fare un altro progetto. Il capriccio, provate a pensare, io ne ho fatti tanti di peccati, penso che anche voi qualcuno l'avete fatto. Il capriccio di fare quello che voglio io, nel momento che voglio io, convinto di fare una cosa furba. Ma bastano pochi minuti, a volte altri, ci vuole magari qualche anno di vita, poi capisci che veramente era la cosa più stupida che potevi fare. Un Dio che sa la nostra fragilità e quindi ci avvolge con l'ispirazione dello Spirito Santo, con l'abbraccio del Figlio, con il Padre che ci benedice, perché riusciamo a capirlo. E il peccato è questa ribellione, fin dalla prima pagina della Bibbia, ma fin dal primo giorno di vita, cioè sentire davvero come siamo piccoli ma vogliamo fare come se il mondo dipendesse tutto da noi e capricciosamente facciamo quel che vogliamo. L'autocentrato che pensa di essere capace di risolvere tutto e poi ci basta una pandemia o ci basta poco o niente per trovarci veramente incapaci e poveri. E cosa fa Dio quando vede che io sono nel peccato? Le vecchie cose, guardate che la seconda lettura dovete rileggerla, perché diceva che ci sono delle cose vecchie, ma adesso ci sono quelle nuove. Se non buttate via quelle vecchie, non capite quelle nuove. E la vecchia situazione, cioè quando tu sei in peccato, Dio ti rifiuta, Dio ti castiga, Dio ti manda chissà quale maledizione. Ma è un Dio appassionato che vuole la mia vita, e nel momento in cui il peccato mi ha ferito, manda suo Figlio a curarmi. intensifica il suo amore, che diventa misericordioso, come quello di una mamma che davanti a un figlio malato dimentica le altre cose per dare vita a quel figlio che ha bisogno. Allora la misericordia del Signore non è un aggettivo, è misericordioso. Dio è misericordia e vuole veramente la pienezza della mia vita. Quando sono nel peccato, sono oggetto appassionato dalla sua attività d'amore. Lascia le 99 pecore al chiuso, brave, e va a cercare la pecorella smarrita e se la carica sulle spalle e sulla porta a casa con gioia. Non voglio la morte del peccatore, ma che si converta e viva, che capisca l'errore che sta facendo, perché io sono appassionato della sua vita, è mio figlio, lo voglio in paradiso con me. Allora capite che la riconciliazione è veramente il momento più bello della nostra vita, quando quel Dio che è sempre a braccia aperte, che vuole sempre abbracciarmi, finalmente io ho deciso di accoglierlo. Lo accetto, lo desidero, mi butto fra le sue braccia, so già che nella mia fragilità lo tradirò ancora, ma questo non gli fa paura, è veramente innamorato di ciascuno di noi e con quell'abbraccio si dà la forza di guardare a un futuro come lo guarda lui. Pensate che bello, quando io ho fallito nella mia vita, ma penso a fallimenti anche grandi, penso a matrimoni che si dissono, penso alla guerra, e io mi butto nelle braccia del Signore, allora a quel punto il Signore mi apre il futuro. Ma come? Io l'ho tradito e lui dice: no, non mi interessa il tuo passato, mi interessa il tuo futuro. Ecco, questo è il Dio che la parola ci presenta, che Gesù ci ha annunciato, che ci chiede di accogliere il suo amore gratuito. È un perdono garantito, è un paradiso garantito. Ha un'unica condizione, che tu lo accetti. Non lo costruiamo noi il biglietto per entrare in paradiso, ce lo regala, ce lo dà lui gratuitamente, chiede solo di accogliere il suo amore. Ecco la riconciliazione, l'abbraccio del Padre, del Figlio e dello Spirito. Lasciamoci abbracciare davvero, entriamo in questa logica e anche in questa nostra prassi di penitenza quaresimale, di fare una bella confessione che non è l'elenco di colpe, ma è l'abbraccio d'amore di un Dio innamorato per ciascuno di noi.